bambini che vogliono uscire possono andare fuori per l'omelia, quelli che vogliono restare dentro restano dentro serenamente per qualche brevissimo momento di riascolto di alcune delle bellissime parole che abbiamo anche oggi ascoltato dalle sante scritture. Come siamo fortunati noi ad avere come fondatore della nostra religione e della nostra Chiesa Gesù di Nazareth, un uomo ebreo che ci ha portato quindi dentro al tesoro della rivelazione della prima alleanza, per farci vedere che tutte le promesse fatte ai patriarchi, ai profeti, agli uomini giusti, si sono finalmente realizzate in Lui, nella sua Pasqua. Com'è bello che abbiamo un fratello maggiore ebreo. E in un certo senso noi cristiani, cattolici, siamo un po' tutti ebrei. E per questa ragione leggiamo e rileggiamo l'Antico Testamento. E come San Pietro ci ha detto nel suo insegnamento, stiamo molto attenti a farci accompagnare dalla luce della prima alleanza verso il suo compimento, che sta nella Pasqua di Gesù. E così anche oggi, nella prima lettura, abbiamo ascoltato l'oracolo di uno dei profeti più importanti dell'Antico Testamento, il profeta Isaia, che ci parla di un grande movimento che è in atto nella storia non soltanto del popolo eletto, il popolo di Israele, ma nella storia di tutti i popoli, nella storia dell'umanità. È un grande movimento e sussulto, perché ci sono tanti popoli, anche stranieri, anche che non hanno conosciuto il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che è il Dio di Gesù, che è il nostro Dio, che si sentono attratti dal monte sul quale è costruito il Tempio di Gerusalemme, il monte Sion, il monte che ancora oggi pellegrini possiamo vedere coi nostri occhi. Non c'è più il Tempio, che è stato distrutto dai Romani nel primo secolo dopo Cristo, ma ci sono i resti evidenti di un'altura sulla quale sorgeva il Tempio fatto costruire da Dio al re Salomone. In quel Tempio, frequentato anche da Gesù, che era ebreo, e frequentato da Giuseppe e da Maria, che erano ebrei, e frequentato dagli Apostoli, che erano ebrei, tutti i popoli del mondo guardano con desiderio, si accorgono i popoli che là succede qualche cosa. Da quel tempio sul monte esce la legge, esce la parola del Signore, esce la rivelazione di Dio. Dio parla e si fa conoscere a tutti, ma parla da lì, da quel tempio, perché la salvezza viene dai giudei, non viene dai popoli. La salvezza viene da Israele. E allora tutti i popoli della terra si muovono, stanno andando, stanno camminando, si sentono attratti da quel monte e da quel tempio. E nello stesso tempo il movimento dei popoli è anticipato, come abbiamo cantato nel Salmo responsabile, sensoriale dal movimento delle tribù stesse del popolo di Israele. Le tribù salgono per andare pellegrine al Tempio di Gerusalemme ed esercitare così il culto sacerdotale, perché tutti gli ebrei sono sacerdoti, come anche noi cristiani siamo tutti sacerdoti per il battesimo che abbiamo ricevuto. E allora un grande moto, un grande movimento della storia dei popoli che prende una direzione, ma da Gerusalemme quella parola che esce esercita un giudizio, colpisce la storia umana e dice no alle armi, no alle armi, a qualunque arma di offesa. Sempre mai. No alle armi, perché come Papa Francesco ci ha detto anche nei giorni scorsi, nel suo pellegrinaggio a Hiroshima e a Nagasaki, se abbiamo le armi, se le teniamo, finiamo per usarle e per colpire l'immagine di Dio. Finisce sempre così. Dobbiamo saperlo prima di usarle, che anche tenerle non va bene. Le armi vanno riciclate, è questo che dice il profeta Isaia, non più spade ma aratri. Basta spade, spade o spadini che siano, basta, non più armi ma falci. La storia è cambiata, il corso della storia umana ha preso una nuova direzione, il tempo è cambiato. Ed è quello che anche San Paolo dice nella lettera ai Romani, e il Vangelo di Matteo dice per bocca di Gesù: siamo consapevoli del tempo. Questo è un punto molto delicato per ciascuno di noi. Quanti anni hai? Quando sei nato, quanta strada hai fatto, che cosa ti è capitato, che cosa hai fatto, che cosa ti aspetti, che cosa vuoi da te, dal tuo futuro, quanto futuro hai, in che direzione stiamo andando. Noè è già entrato nell'arca, ha già incominciato la sua costruzione, il diluvio arriva, ma non è che il diluvio arrivi per il dissesto idrogeologico del nostro paese, quello semmai potremmo leggerlo anche come un segno della cattiva volontà degli uomini, del disturbo che noi stiamo operando ai danni dell'ambiente, al clima. Ma il diluvio, quello che non si sarebbe mai ripetuto secondo il giuramento di Dio, proprio il diluvio universale, Noè è lì che costruisce l'arca. Che vogliamo fare noi? Siamo o non siamo consapevoli del momento? Se non ritorniamo, come ogni anno la Chiesa ci invita a fare all'inizio dell'Avvento, a questa domanda perdiamo l'orientamento e la speranza. capiamo più che senso ha la mia, la tua vita. Non vediamo più al di là del nostro naso. Invece siamo dentro a quel grande movimento, che è un movimento bello, perché la creazione che geme e soffre perché è nelle doglie del travaglio del parto, ma da quella creazione deve nascere il nostro Redentore, Gesù, il nostro fratello, colui che ci fa passare dalla morte alla vita. Lo celebreremo anche nella ricorrenza natalizia, ma il punto è che non sappiamo quando verrà il diluvio. Il tuo diluvio corrisponderà alla tua morte. Non lo sappiamo, nessuno di noi può dirlo. Sappiamo che ci sarà e sappiamo che sarà una festa. Andiamo con gioia incontro al Signore, perché quel diluvio non è lo sterminio, la devastazione, l'acqua alta, l'esondazione. Quel diluvio è l'incontro con Gesù che ritorna a prenderci. È Lui che ci viene vicino, sempre più vicino. Ti accorgi che è sempre più vicino? La nostra salvezza è sempre più vicina, è più vicina adesso di quando siamo stati battezzati. È più vicina adesso che l'anno scorso. La salvezza si avvicina. Il diluvio è la salvezza, è l'incontro col Messia che viene a prenderci e ci prende. Ci prende con sorpresa, scegliendo. Uno sarà preso e l'altro lasciato. Non chiedetemi di spiegarvi questo versetto, è enigmatico. Gesù ci starà dicendo, ci stava dicendo, che qualcuno verrà preso con sé. E noi tutti che siamo qui speriamo di essere presi con Lui. In ogni caso nella nostra vita siamo presi da Lui, afferrati da Lui, godiamo della sua presenza, della sua comunione. Siamo già nell'esperienza della salvezza, ma quel giorno uno sarà preso e sarà salvato, sarà rapito dal Signore. E un altro sarà lasciato. È il giudizio. Non è che lo cambio io con le parole di una predica maldestra, il giudizio di Dio alla fine dei tempi. È il giudizio. Un giudizio per la nostra salvezza, per la nostra liberazione, per la nostra gioia, per la nostra consolazione, per la speranza della nostra vita. Ritorniamo oggi a ripartire da capo, e guardiamo con speranza a questo nuovo anno che la liturgia della Chiesa ha.